Allora, siamo di nuovo in diretta con il primo redazionale dedicato a una serie di sit-in che si terranno dal 7 settembre in poi, indetti da alcune associazioni maternamente, il collettivo Donne Incuranti, il collettivo femminista La Luna Rossa, il comitato Madre Unite contro la violenza istituzionale, l'associazione Movimentiamoci di Vicenza, Onda Femminista Radicale Terra di Lei, che appunto hanno annunciato dal 7 all'11 settembre una prima serie di sit-in di protesta davanti ai tribunali che proseguiranno in maniera cadenzati. Allora, noi stamattina siamo al telefono con Laura. Buongiorno Laura. Grazie di essere con noi, ciao.
Grazie a voi.
Grazie a te, e a cui appunto chiediamo un po' di raccontarci perché questo gruppo, questo collettivo di associazioni si è messo insieme per indire questi sit-in davanti ai tribunali, ricordiamolo, contro gli allontanamenti dei minori, ma non solo. Ovviamente nel vostro comunicato è tutto molto più declinato, chiedo a te appunto di farlo per chi ci sta ascoltando.
Sì, noi abbiamo deciso di iniziare questa ondata di proteste che speriamo avranno insomma un nutrito seguito, perché abbiamo assistito soprattutto nel mese di agosto, ma insomma sono anni che va avanti questa situazione oramai, e c'è un crescendo di situazioni allucinanti nei confronti dei bambini che vengono allontanati ormai in maniera quasi degna di uno stato dittatoriale dalle proprie madri. Quindi abbiamo deciso in questo mese di settembre di farci sentire, di cercare di radunare le madri che nei tribunali vengono completamente ormai schiacciate da quella che è questo costrutto della bigenitorialità obbligatoria, per il quale un padre che anche sia violento, abusante o comunque che sia rifiutato dai figli viene proposto a questi figli in maniera forzosa, ovvero i bambini o accettano di piegarsi al volere di questi padri, o viceversa verranno trattati come merce da prendere e da consegnargli nelle mani a qualsiasi sia la loro volontà, e a prescindere da tutti i danni che vengono arrecati ai bambini stessi. Per cui abbiamo assistito nel mese di agosto a richieste di aiuto crescenti, e abbiamo deciso con gli altri gruppi e gli altri collettivi di mettere in piedi questa iniziativa, principalmente per contestare i contenuti della legge 54 del 2006 sull'affido condiviso, che in realtà, più che essere una legge sull'affido condiviso, che diciamo di principio astratto potrebbe anche andar bene in eventuali separazioni consensuali laddove ci siano genitori in grado di capire che principalmente va messo al centro l'interesse del bambino, ma qui stiamo assistendo a un ripristino totale della patria potestà, e tra l'altro in maniera violenta, perché appunto i bambini vengono portati via dalle madri con le quali vogliono stare, perché non stiamo parlando di situazioni di maltrattamento da parte della madre, ma stiamo parlando di madri completamente diffamate da perizie psicologiche, le cosiddette consulenze tecniche d'ufficio, che ormai di default sono un attacco completo alla figura materna, sia attraverso il concetto dell'alienazione parentale, ma oramai anche questo è stato ampiamente superato dagli psicologi giuridici, anche neuropsichiatri purtroppo oramai, utilizzando concetti che sono assolutamente impropri ma assurdi, perché una madre viene privata dei propri figli se questi figli vogliono bene alla mamma, quindi praticamente una mamma viene ritenuta simbiotica semplicemente se ha un buon rapporto, un rapporto normale con i propri figli. Quindi abbiamo ricevuto talmente tante richieste di aiuto, e la situazione in questi anni è andata talmente incancrenendosi a livello giudiziario con queste situazioni, che ci è sembrato opportuno alzare un po' il tiro della protesta e cercare di far capire alle madri che restano in silenzio per paura, perché ricevono minacce dai servizi sociali, dalle stesse CTU, dai giudici, che invece non sono sole. Cioè, questo non è un fenomeno che riguarda 10 madri sparute in tutta Italia, qui si tratta di migliaia di casi, c'è un sommerso che fa spavento, e appunto abbiamo cercato di portare alla luce con queste manifestazioni in tutte le città, perché poi ognuna ha le sue problematiche di vita e lavorative, quindi a volte organizzare in un'unica città in un unico giorno diventava impossibile magari per molte persone partecipare, e quindi abbiamo cercato di dare il più ampio spazio possibile affinché le donne potessero pian piano cercare di unirsi. Questo perché appunto la situazione sta diventando veramente molto grave, la risposta delle istituzioni è insufficiente o comunque inadeguata. Laddove si dice a una donna di denunciare, di andarsene via da una situazione di violenza per se stessa o per i figli anche al primo accenno, quello che poi non viene detto purtroppo e che è invece la realtà dei fatti è che all'esito di queste anche denunce proposte alle forze dell'ordine, le donne, se hanno figli con questi uomini, devono essere costrette non solo loro stesse a rimettersi in rapporto con il violento o comunque con un soggetto con il quale non volevano più avere nulla a che fare, ma sono costrette a a far frequentare questo soggetto anche ai propri figli, perché l'altra violenza che viene proposta alle donne madri è che sono loro quelle che devono forzare i bambini a frequentare questi padri che non vogliono frequentare. Cioè l'istituzione si mette come una scure sulla testa delle donne, e per cui se un bambino rifiuta di frequentare un genitore automaticamente deve essere la madre a farsi garante di questo rapporto. Quindi stiamo tornando praticamente non al Medioevo, forse anche a qualcosa indietro, siamo in una sorta di santa inquisizione nei tribunali, per cui queste perizie o pseudo perizie spesso e volentieri basate su ipotesi, illazioni, siamo arrivati anche alle previsioni del futuro, nel senso che si parla di presunti problemi dei bambini che avranno in futuro, non ci sono statistiche, non ci sono ricerche, non ci sono dati. Qui ormai basta che un CTU, uno psicologo, prenda 10 casi, si faccia uno studio suo privato, lo avalla, lo pubblica e qui diventa praticamente una legge. Quindi tutto questo è stato consentito purtroppo dall'adozione della legge 54 sull'affido condiviso, per cui la bigenitorialità ormai scavalca anche il diritto alla salute dei bambini e delle madri di questi bambini. Quindi vediamo donne rinchiuse nelle case famiglia con i loro figli, successivamente questi figli le vengono strappati, vengono condotti in altri luoghi secretati, la madre non sa più che fine abbiano fatto. Ci sembra di essere in una sorta di situazione come ai tempi delle dittature argentine, quando i figli venivano strappati di studenti politici. Noi infatti i nostri figli ormai li cominciamo a chiamare i nuovi desaparecidos, perché ci sono mamme, l'ultimo caso è quello della mamma di Parma che il 3 agosto si è visto strappare il proprio figlio di 6 anni con le scuse più assurde che si potessero trovare. Questa donna ad oggi, quindi dopo un mese, non sa dove si trovi suo figlio. E quindi questo io ritengo e tutte le altre organizzatrici riteniamo che non sia più possibile da sostenere in un paese che si definisce democratico, si definisce la culla del diritto. I nostri diritti in tribunale sono completamente calpestati, non esiste avvocato che riesca a tutelare noi e i nostri figli. Oramai la bigenitorialità è diventata una scure su donne e bambini. E tutto questo sta provocando dei danni gravissimi, non solo alle persone che subiscono questo trattamento, ovviamente in termini di salute psicofisica, ma sta portando un danno gravissimo anche al sistema giustizia, perché si entra in un cortocircuito dal quale non si esce più, con annessi costi anche, e ci metterei anche questo, quindi come violenza economica nei confronti delle donne che sono comunque in questo senso ancora molto indietro in questo paese rispetto agli uomini. C'è una violenza economica senza precedenti, perché tutto questo, tutta questa vittimizzazione secondaria genera anche un giro di denaro che arriva a centinaia di migliaia di euro. Io stessa, per esempio, non potendo ovviamente parlare di casi privati di altre persone, ma abbiamo segnalazioni, parlo del mio perché posso farlo, ho superato i 130.000 euro di spese tra legali, psicologi, CTU, consulenti di parte e quant'altro in 7 anni, e ancora il procedimento non accenna a finire. Quindi credo che siamo a un livello in cui le istituzioni, quindi il Ministero della Giustizia, il CSM, insomma le istituzioni che noi andiamo di volta a volta interpellando, devono darci delle risposte, devono procedere con delle modifiche a livello legislativo, perché questa legge si è rivelata un gravissimo errore. È stata voluta e predisposta da rappresentanti delle associazioni dei padri separati Quindi purtroppo questa legge si è rivelata una legge a favore di una certa categoria genitoriale. Questo ormai è innegabile. Chi nega questo vuol dire che oggi nega la violenza sulle donne. Un'altra cosa è sui bambini. Un'altra cosa che ci teniamo a dire è che in questa mancata risposta delle istituzioni, anche laddove ci sia una denuncia pubblica su casi come per esempio sta accadendo sempre più frequentemente, quindi di donne che non riuscendo più a trovare una strada, uno sbocco, una giustizia in tribunale cercano di portare alla luce le loro storie raccontandole pubblicamente, anche lì troviamo di fronte a noi un muro di gomma. Pertanto queste proteste nascono per far capire proprio alle istituzioni che ci siamo anche noi come cittadine, ci sono i nostri figli che sono sì di minore età, ma non sono cittadini di serie B. E noi con loro non siamo cittadini di serie B. Abbiamo i nostri diritti, anche costituzionalmente garantiti, costantemente calpestati, e quindi vogliamo essere ascoltate. Speriamo che questa protesta, questa ondata di protesta possa via via crescere, così come è successo negli altri paesi, perché il problema della legge sull'affido condiviso, il cosiddetto l'affido condiviso così come è stato proposto anche negli altri paesi europei, ma anche in America, insomma a livello internazionale, è sotto gli occhi di tutti che sia stato un boomerang per le donne e per i bambini, tant'è che in tutto il mondo ci sono proteste e gruppi che nascono proprio in contrasto a questa legge per cercare di farla cambiare, perché ci si è resi conto che non solo aggravava il problema della violenza domestica e della violenza assistita, ma che proprio stava arrecando un gravissimo danno, per cui in America sono già da anni in piedi strutture dove vengono rinchiusi i bambini come una sorta di carcere insieme al genitore violento, abusante, comunque il genitore con il quale non vogliono stare, costretti a terapie psicologico-psichiatriche, magari anche con somministrazioni di psicofarmaci, e finché non si riavvicinano a quel dato genitore i bambini non escono da questi che vengono chiamati campi di riunificazione. Già la parola campi purtroppo ci rimando, porta a tristi memorie, e per cui noi veramente adesso siamo in rivolta. Infatti la protesta è intitolata Madri in rivolta, perché abbiamo tentato tutte le strade, compresa ovviamente in prima battuta quella che poi comunque si deve continuare a battere, perché in tribunale quella c'è, le vie legali, ma ci stiamo rendendo conto che anche i nostri avvocati alzano le mani perché si trovano di fronte veramente a un muro di gomma, laddove invece di contro le attività legali dei padri, le loro denunce, queste sì strumentali, vengono costantemente invece tenute in considerazione. Quindi si sta creando proprio un cortocircuito veramente giudiziario, per cui noi ci si ritrova in una ragnatela da cui non si esce più, e i nostri figli sono in gravissimo pericolo perché vengono portati via bambini anche piccolissimi, cioè, insomma l'ultimo caso, abbiamo un bambino di 6 anni, appunto ripeto il caso di Parma, insomma bambino di 6 anni strappato così dalla mamma di punto in bianco, portato via mani e piedi con la bocca tappata, da quello che ci è stato riferito da chi era presente, con la mano sulla bocca per tappare le grida e i pianti di questo bambino. Insomma io direi che in un paese civile questo non deve proprio più verificarsi, deve essere immediatamente sospesa tutta questa prassi abominevole sui nostri figli.
Sì, tra l'altro appunto in molti casi i bambini, quando non vengono strappati via, magari vengono anche collocati, come si dice, no? In gergo, esatto, degli assistenti sociali, esatto, purtroppo dalle madri, però appunto con disposizioni di controllo assoluto sulle loro vite da parte degli assistenti sociali, per cui le madri non hanno nessun tipo di diritto su questi bambini, cioè anche quando devono iscriverli in palestra o in piscina devono passare per esempio dal sì o dal no degli assistenti sociali, che a quel punto tutto decidono. Tra l'altro qua, soprattutto a Roma, che è per esempio un contesto che io conosco di più, in moltissimi casi la violenza denunciata dalle donne, i maltrattamenti in famiglia, gli stupri sono stati declinati in conflitto tra coniugi o tra appunto persone che vivono insieme. pur davanti a prove evidenti, e quando di solito i processi iniziano con questa declinazione volutamente sbagliata, perché poi appunto la nostra lettura è che la giustizia sia sempre patriarcale e che quindi, come dire, ci abbia quella chiave di lettura, purtroppo il processo è un processo farsa che si rivela appunto di solito con esito negativo nei confronti delle donne. Poi c'è un altro aspetto: quando una donna per esempio sceglie di denunciare, ne parlavamo l'altro giorno con te, le si richiede di essere tra virgolette schizofrenica, le si richiede una schizofrenia, perché se le linee guida del CSM, per esempio quelle uscite 2 anni fa mi pare, o l'anno scorso, richiedono che a una donna vittima di violenza venga addirittura in sede di udienza penale posta dietro a una, come si chiama, a un separé, diciamo, che non le consenta di nascondersi dallo sguardo del suo oppressore, così come indicato nelle linee guida, poi di fatto, come ben dicevi tu, nel processo civile, nei processi di affido, alla donna invece si chiede di stare gomito a gomito col suo aguzzino e quindi di dimostrare di essere una buona madre, una madre accudente, non conflittuale. Quindi in questo non conflittuale poi si racchiude il mondo, perché appunto, come dicevi tu, poi chi fa la differenza sono solitamente le profumatissime CTU dei consulenti, no? Anche quelli sono diventati una clacca all'interno poi delle procure, cioè sono sempre gli stessi,
una casta,
perché sono sempre loro, e a chi è capitato di leggere delle CTU vengono i capelli dritti, perché appunto la rappresentazione che viene fatta delle donne, come dicevi bene tu, è piena di illazioni, di cose assolutamente non verificate e non verificabili, perché sono punti di vista assolutamente personali, e purtroppo dobbiamo ricordare che è su questo che poi si basa in più delle volte la decisione appunto dei giudici.
Il giudice ha di fatto demandato completamente, esatto, a queste figure, esatto, il proprio ruolo, per cui quella relazione, quella perizia, chiamiamola così, che viene redatta non è un aiuto, diciamo così, al giudice per comprendere la situazione, ma dopo che il giudice ha vagliato i fatti, come sarebbe nel suo ruolo, cioè un PM e un giudice, fino a prova contraria, almeno che tutti, come tutti noi si sappia, dovrebbero vagliare i fatti, e quello doveva essere, diciamo, lo strumento, la CTU doveva essere uno strumento di supporto al giudice eventualmente, ma non certamente poteva essere uno strumento che invece si tramutava in una sentenza. Oggi è così, così come sentenze spesso diventano le relazioni dei servizi sociali.
Esatto.
Ora, con tutto il rispetto per il lavoro di tutti, perché molto spesso ci viene contestato il fatto di generalizzare, allora, sulle diciamo figure professionali, allora se ci permettiamo, tra virgolette, di generalizzare, che è anche una parola inadeguata in questo contesto, perché nessuna di noi vuole generalizzare, ma quando tu ricevi o vivi sulla tua pelle e senti tante donne che ti raccontano tutte la stessa cosa, probabilmente sì, diciamo così, il caso raro della persona che lavora con coscienza ci sarà e c'è in tutte le situazioni, ma qui non stiamo parlando delle rarità, qui dobbiamo parlare del fenomeno. Allora, il fenomeno è questo, il fenomeno è che ci sono CTU in tutti i tribunali d'Italia dove la relazione è praticamente una fotocopia, per casi che sono ovviamente diversi, perché le situazioni familiari sono diverse, le persone sono diverse, l'età dei bambini sono diverse, ma quella perizia è uno standard, perché nei libri dove queste persone si formano gli avvocati, formano i giudici attraverso i corsi, hanno degli standard, e te lo dico perché io li ho visti quei libri, cioè ci sono libri diciamo, su cui si preparano le figure, diciamo, che operano all'interno dei tribunali, dove si trovano i facsimile delle CTU. Io per esempio ho trovato il facsimile della mia CTU, quindi con i quesiti, con le risposte, eccetera, per cui tutto questo che cosa sta diventando? Uno standard, e quindi un fenomeno. Quindi non si può andare a guardare la perla rara per cui forse un assistente sociale nel paesino X ha lavorato con coscienza, vorrebbe ben vedere, ce lo auguriamo tutti che ancora ci sia un margine di speranza, ma qui stiamo parlando di un macro problema, ok? E il macro problema è questo: se queste persone che svolgono le CTU sono quelle che hanno in mano la formazione universitaria, la formazione nei master, la formazione privata e a volte anche pubblica, con avallo del MIUR, con avallo del Ministero dell'Istruzione, della Salute, eccetera, eccetera. Come possiamo pensare che questi operatori poi nei confronti della violenza siano effettivamente preparati, se laddove un bambino parla di abuso o una madre per tutela dei propri figli parla di violenze e abusi, questa donna viene ritenuta mentitrice, vendicativa, lei stessa violenta o alienante, cioè sì. Ci troviamo a un ribaltamento per esatto. Cui la denuncia oggi da parte delle donne, così tanto diciamo suggerita dalle istituzioni con tanto di pubblicità progresso, sì. Venite denunciate che poi vi diamo la casa nuova, sarete libere con i vostri bambini, è, scusate se mi permetto e me ne prendo la responsabilità, una farsa,
certo,
perché
una farsa.
Noi tutte sappiamo che dopo la denuncia, superato lo scoglio anche delle forze dell'ordine, perché il primo ostacolo lo troviamo lì, per cui spesso ti rimandano a casa, non vogliono prendere la denuncia, eccetera eccetera, per tutte le problematiche che dicevi tu di una mentalità patriarcale che sappiamo essere ormai talmente diffusa in questo paese, forse non se n'è mai andata, è rimasta lì latente aspettando di uscire di nuovo sempre più forte al momento opportuno, e direi che questo momento è arrivato ed è oggi. Ma superato quello scoglio delle forze dell'ordine, poi ci sono i tribunali civili e minorili, dove ci sono le cause di affido, dove se poco a poco tu hai sporto una denuncia è quasi ormai automatico che ti tolgano i bambini. Questo è il discorso, quindi chi si deve occupare di questo? Io credo le istituzioni. Se c'è da fare una riforma a livello legislativo, purtroppo è una riforma che va fatta e anche in fretta, perché io non so le nostre istituzioni come possano continuare anche solo ad accettare, ripeto, in un paese che si voglia definire civile, che i bambini vengano praticamente trattati come accessorio di pena del violento, per cui il violento si placa forse se tu gli consegni, cioè siamo come, capisci, io faccio sempre questo esempio, come il cane rabbioso quando tu per farlo calmare gli devi tirare un pezzo di carne. Ecco, allora vogliamo arrivare a questo o vogliamo tornare un attimo con criterio a valutare caso per caso, a far riacquisire ai giudici il loro ruolo, sperando che non siano ormai, diciamo così, stati completamente plasmati su questo concetto di conflittualità e di alienazioni o mamme simbiotiche e quant'altro, perché sinceramente altrimenti diventa complicato, cioè noi la difesa non ce l'abbiamo più, quindi a un certo punto diventerà inutile pagare avvocati, rivolgersi al centro antiviolenza, diventerà inutile un po' tutto, le relazioni dei centri antiviolenza nei tribunali sono completamente carta straccia, quindi lo dovevamo sollevare come madri il problema, forse qualcuno l'avrebbe dovuto sollevare già da prima, piuttosto che far incancrenire questa situazione, ma siccome purtroppo ormai la situazione è incancrenita, noi abbiamo deciso di protestare, sperando che le mamme si facciano coraggio, anche se noi sappiamo, e perché molte di noi lo vivono sulla propria pelle, a quali tipo di minacce siamo sottoposte e quale, quanta fatica e coraggio serve a volte per tirare fuori la voce. Ma noi speriamo che non facendole sentire sole, queste donne possano pian piano prendere parola e prendere coraggio, perché altrimenti abbiamo capito che nessuno lotterà per noi e nessuno ci tutelerà, soprattutto tutelerà i nostri figli.
Sì, infatti tra l'altro appunto oltre la denuncia locale e oltre la denuncia legale, come dicevi te, c'è appunto questa necessità, importanza fondamentale di trasmettere esperienze e pratiche di solidarietà tra donne, perché sono pratiche anche di rottura dell'isolamento delle donne, di tutte, non solo della donna che poi è sopravvissuta a quella violenza, e che appunto danno la possibilità anche di orizzonti altri di lotta che non si fermano appunto alla sola denuncia legale, che sappiamo proprio perché è inserita all'interno di un quadro chiuso e concluso, che è quella di una giustizia patriarcale che agisce, come dicevi bene tu, una violenza istituzionale, perché poi appunto questo vivono le donne dopo che hanno depositato la loro denuncia, lo sanno tutte le donne che purtroppo sono passate per questo piano, per cui la retorica del denunciate la violenza istituzionale è una retorica che, come dicevi bene prima te, no? Quindi denunciate, poi vi daremo una casa, vi daremo un lavoro, è una retorica che non corrisponde alla realtà dei fatti, assolutamente. assolutamente,
assolutamente no.
Ma anzi,
assolutamente.
Le donne trovano solidarietà non nelle istituzioni, ma solitamente nella rete fatta di altre donne che hanno vissuti simili, analoghi, oppure, come dire, portano avanti una lotta politica di riconoscimento di questi vissuti, appunto, da compagne, da femministe. E in più c'è anche da dire che se negli ultimi anni si è spinto tantissimo alla denuncia, quindi al denunciate donne la violenza di genere, poi le donne vengono rimbrigliate in qualche modo, riportate a casa nel loro ruolo attraverso, appunto, la manipolazione delle situazioni e dei figli. Che poi c'è da dire questo: liberatevi, ma poi vi riagganciamo in questo modo.
Sì, perché mi permetto di aggiungere una cosa: anche quando molto coraggiosamente, con grande fatica, perché poi c'è tutto un risvolto psicologico dietro la denuncia per la donna, no? Non è semplice, le denunce spesso vengono ritrattate, le donne hanno paura, sono minacciate, soprattutto a volte capita, a volte veramente anche qui con frequenza, purtroppo, da quello che ci viene segnalato, alle donne viene chiesto di ritirare le denunce dai giudici del procedimento civile per l'affidamento, proprio per non risultare conflittuali. Poi però, nel momento in cui ritirano questa denuncia, perché ovviamente hanno avuto una minaccia di poter perdere i propri figli, di vederli affidati al genitore violento piuttosto che collocati in una casa famiglia, nel momento in cui la donna si rende disponibile, quindi collabora a quello che le viene richiesto, no? La famosa collaborazione, e ritira la denuncia, anche questo, in un gioco perverso, viene usato contro di lei, perché poi dopo, una volta ritirata, loro si cominciano a dire: ah, però se l'ha ritirata forse non era così fondata. Ovviamente in quel momento il ritiro della denuncia scagiona di default il padre violento, abusante o inadeguato, e tu diventi sempre quella che ha commesso un errore, ma in realtà nell'errore ti inducono loro, perché nessuno ti accompagna e ti supporta. Un altro problema sono le archiviazioni. Andare a fare una denuncia nei confronti di un uomo violento, di un padre violento, oggi che cosa implica? Che strategicamente gli avvocati molto forti, perché poi questi padri hanno sempre degli avvocati che sono, avendo forse probabilmente anche più potere economico, quindi hanno avvocati anche di un certo peso, diciamo così, gli suggeriscono di sporgere una controquerela, per cui il PM questo querelarsi reciprocamente, chiamiamolo così, lo definisce anche lui un conflittualità, ed archivia. Ecco, quell'archiviazione consente a quell'uomo dal quale tu stai cercando di difendersi e soprattutto difendere i tuoi figli, diventa per lui un baluardo da sventolare e dire: attenzione, la mia denuncia è stata archiviata, la denuncia era strumentale, era falsa, quindi la colpevole torna a essere la donna madre. Questo è quello che noi stiamo riscontrando. Quindi c'è proprio un cortocircuito all'interno della giustizia che si è via via ingigantito e incancrenito. Questo pregiudizio nei confronti delle madri è oramai capillarmente diffuso in tutti gli ambiti istituzionali, che sia nei magistrati, che sia nelle procure, che sia nei servizi sociali, che sia presso psicologi, neuropsichiatri, quindi famigerati, CTU e quant'altro. Oramai è una situazione che si innesca di default appena una donna decide di separarsi, quindi forse vogliono arrivare a non farsi più separare, non lo so, perché poi tu ti ritrovi in casa a dover combattere con un violento. Nel momento in cui denunci, tu ti ritrovi con la violenza delle istituzioni, e la violenza delle istituzioni, mi permetto di dire, perché me lo posso permettere visto che la vivo sulla mia pelle, è triplicata, se non quadruplicata, rispetto a quella violento, quindi che si allea, cioè le istituzioni in questo momento si sono alleate con il violento, non sono in protezione di donne e minori, soprattutto sono alleate del violento, perché da una perizia, ricordiamoci, ci sono donne che non vedono più i loro figli con trattamenti che non sono riservati neanche alle carcerate, che hanno commesso dei reati magari gravissimi, ma che comunque mantengono un diritto almeno a una telefonata con i propri figli. Ricordiamo che c'è il caso di Ginevra Merighi: questa donna non vede e non sente sua figlia da 10 anni per una perizia di CTU. Pertanto direi che forse è il caso che qualcuno della nostra politica, delle nostre istituzioni, i nostri ministri, i garanti dell'infanzia, insomma tutte queste persone che hanno un ruolo istituzionale e che ben potrebbero agire, io credo che sia ora che comincino ad agire, perché di parole sinceramente ne siamo un pochino stufe, nel senso che poi non si traducono mai in un qualcosa di effettivamente concreto. Abbiamo il nostro ministro della giustizia Bonafede che ha oltre 20 interpellanze su casi di violenza istituzionale sulle madri presentate dall'onorevole Giannone, ne ha risposte a pochissime, ad alcune tra l'altro anche in maniera inadeguata, e ad altre non è stato mai dato un seguito, una risposta, non c'è mai stato un intervento. Noi sappiamo invece che il Ministero ha nei suoi poteri ispettivi, e pertanto laddove una persona, un onorevole, ma anche un singolo cittadino denunci con carte alla mano, come tutte noi abbiamo fatto, degli illeciti a livello giudiziario, il Ministero ha il dovere di intervenire, eppure non lo fa. Quindi insomma noi ci troviamo con una risposta istituzionale che non solo è inadeguata, ma è d'attacco nei nostri confronti, e questo non è più possibile per noi. Quindi ecco il motivo di questi sit-in, insomma.
Sì, purtroppo, appunto, partendo dall'assunto che la giustizia sia patriarcale, non possiamo aspettarci altro. Per questo è tanto più importante la vostra iniziativa, proprio perché appunto si parte dall'assunto che siano proprio le relazioni con altre donne che riescono a permettere appunto ad altre non soltanto di riconoscersi, ma anche di attraversare e ricostruire un'interezza che la violenza frantuma. Per questo volevo chiederti, Laura, se potevi ricordare appunto a chi ci sta ascoltando e a chi ascolterà il podcast dopo la settimana appunto di sit-in, e anche eventualmente dei vostri contatti, perché magari in ascolto ci possono essere delle donne che hanno voglia o bisogno di mettersi in contatto con voi.
Allora, le date dei sit-in, diciamo la settimana di sit-in parte oggi, ma in realtà domani, perché partiamo poi domani con il sit-in a Montecitorio alle 11:30, l'unica città diciamo che non vede il sit-in di fronte a un tribunale è Roma, ma perché appunto abbiamo deciso, essendo sede dei luoghi istituzionali, di proporre questo sit-in proprio davanti a una sede istituzionale cosiddetta. Nelle altre città i sit-in si terranno a discrezione di chi ha organizzato, perché si è creata una rete molto larga di mamme, quindi volontariamente sono andate a richiedere i permessi, si terranno appunto nelle altre città, quindi come Parma, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze, prossimamente daremo la data, Torino, davanti ai tribunali o civili o minorili. I contatti li possono trovare sulle pagine Facebook degli organizzatori. Abbiamo anche un'email che è madriinrivolta@libero.it a cui possono scrivere per richiedere informazioni, ma comunque sulle pagine Facebook degli organizzatori di questa iniziativa, che appunto è non solo il Comitato Madri Unite contro la violenza istituzionale, ma voglio ricordare il gruppo Maternamente, il collettivo Donne Incuranti, il collettivo femminista Luna Rossa, l'associazione Movimentiamoci Vicenza, Onda Femminista Radicale e il collettivo Terra di Lei. Sulle pagine Facebook stiamo cercando di dare ampio spazio e informazione di tutte le iniziative che via via si stanno diciamo organizzando, perché insomma abbiamo dato anche questo diciamo compito, no, per vedere anche la risposta da parte delle donne, perché insomma c'è un po' di difficoltà a creare movimenti di protesta in Italia, abbiamo notato anche questo, no? Nel mondo magari le donne si riescono un pochino più a organizzarsi, quindi noi abbiamo voluto dare anche questa ulteriore spinta, siccome noi ovviamente come collettivi e associazioni non abbiamo naturalmente un rappresentante in ogni singola città, abbiamo chiesto proprio la collaborazione delle donne, delle singole vittime tra virgolette, e quindi devo dire che tutto sommato per essere una prima diciamo iniziativa la risposta è stata anche molto partecipata, quindi siamo molto contenti, abbiamo già 6 città coperte, quindi vediamo se nel corso della settimana, che ripeto va dal 7 all'11 come prima tranche, riusciamo anche ad aggiungere qualche altra città, stiamo cercando di vedere le città del sud, insomma come organizzarci, sperando che si riescano a fare dei sit-in anche davanti ai tribunali, insomma, del sud Italia.
Bene, noi ti ringraziamo moltissimo e ci sentiamo presto per gli aggiornamenti di questo sit-in e anche di altre vostre iniziative. Buona lotta e un abbraccio.